Buon venerdì cari amici ascoltatori e telespettatori di Primo, ripartiamo con un'altra puntata, non Primo On Air, ma questo format che abbiamo in collaborazione con CESAM, intitolato Il Venerdì della Sicurezza. L'ospite di oggi, come annunciato, è Alessandro Di Domenico. Alessandro, ben ritrovato.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, chi ci vede, chi ci segue, a chi ci apprezza.
Siamo a questo secondo appuntamento dedicato al mondo del lavoro, ma soprattutto alla sicurezza, dopo un primo appuntamento molto seguito e anche molto partecipato, nel quale Alessandro ha trattato vari argomenti, ma soprattutto ha risposto anche alle domande di voi ascoltatori, telespettatori, e potete continuare a farlo in diretta per gli argomenti che oggi tratteremo e soprattutto per darci degli spunti e delle nuove intuizioni rispetto a quello che è l'argomento. Lo annuncio io, Alessandro. Va bene, gli obblighi del datore di lavoro e la valutazione del rischio, insomma, è un argomento, definiamolo fin da subito, delicato, no? Se non fondamentale.
È fondamentale e nello stesso tempo delicato. È fondamentale, come ripeto, che per me il venerdì della sicurezza può essere istituzionalizzato al punto di, chiaramente non me ne vogliano i nostri amici imprenditori e professionisti, ma dedicare il venerdì, che è il giorno dove il nostro personale, dove la nostra attenzione, la nostra carica di forza tende a diminuire, aumentano i rischi e aumentano purtroppo gli infortuni insieme al lunedì. Quindi il venerdì può essere anche un modo per dire prendiamolo con più tranquillità, possiamo dedicarlo alla pulizia dei nostri locali, a sistemare i rifiuti, a verificare che le macchine abbiano le protezioni montate, se abbiamo fatto la formazione, la visita medica, tante cose che comunque servono per ricominciare a riprogrammare un'attività seria sulla sicurezza. Voglio dire che il venerdì della sicurezza è bello pensarlo, perché potrebbe diventare un appuntamento anche mentale per il quale uno dice: io il venerdì devo pensare alla mia salute, devo pensare alla mia incolumità, devo pensare chiaramente anche a lavorare, ma allo stesso tempo senza farmi male, perché comunque è brutto da dire, a un'azienda costa più, sia dal punto di vista morale e materiale, avere una persona che si infortuni o si ammala o altro, rispetto che, anche se rallenta un po' l'attività produttiva, ma ce l'ha in salute, motivata e carica, e magari anche pronta per lunedì.
Assolutamente sì, oggi tratteremo una figura particolare, quella che è il datore di lavoro e la valutazione del rischio. La prima domanda che vorrei farti è questa: il datore di lavoro è anche, insomma, la persona, diciamo, il legale rappresentante o il responsabile della sicurezza che c'è all'interno della ditta o dell'azienda, oppure no?
Allora, la scorsa settimana abbiamo inquadrato l'impalcatura del decreto 81, ma che comunque si rifà alla vecchia 626 del 1994, prevede questo organigramma aziendale dove le figure per legge sono distinte, poi possono essere incarnate anche dalla stessa persona in base alla grandezza dell'azienda. È chiaro che il datore di lavoro, che può essere anche il legale rappresentante, può essere anche il responsabile della sicurezza. E in base al tipo di attività che svolge e in base al tipo anche di dislocazioni di unità locali, è vero che un datore di lavoro o legale rappresentante non può direttamente, anche per il numero di persone che potrebbe avere in azienda, seguirle tutte. E quindi qui si apre uno spaccato del decreto 81, perché questa legge, l'abbiamo detto l'altra volta, viene applicato sia che ho due soci, sia che ho un dipendente a 50.000, quindi è trasversale. Quindi ci manca poco che anche le ditte individuali senza dipendenti possono essere un domani anch'esse soggette, e che forse tutto male non dovrebbe essere. Comunque, detto ciò, la figura del datore di lavoro è una figura chiave, perché dove è nelle possibilità di poter svolgere anche il servizio di prevenzione e protezione, cioè come responsabile, si autonomina e quindi è a posto. Diversamente deve nominare una figura che può essere un'interna, anche un proprio dipendente, un altro socio o addirittura un esterno, per esempio, di Domenico, il sottoscritto, ha frequentato una serie di corsi che in base ai settori merceologici che sono codificati all'interno della Camera di Commercio, che si chiamano settori ATECO, è una classificazione, e uno può svolgere questa funzione. Nel mio caso, ma non è per farmi bello né per farmi pubblicità, sono abilitato a tutti i settori. Paradossalmente io posso anche fare il responsabile esterno della sicurezza di Scavolini, dico Scavolini per dire, o della ABS, che sono no, le aziende più grandi, più importanti del pesaresio, come la Riva, Collo o altre, senza nulla togliere le altre. Però è vero che queste aziende, che poiché io sono informato, invece hanno giustamente individuato la figura di un responsabile della sicurezza internamente che svolge le diverse funzioni. Però la legge, questo qui è un aspetto giurisprudenziale, è vero che dice al datore di lavoro delega pure, responsabilizza Di Domenico quanto ti pare, ma se succede qualcosa all'interno dell'azienda, il capro espiratorio e la figura di riferimento è sempre il datore di lavoro.
Quindi, insomma, diciamo, legale rappresentante e responsabile della sicurezza possono essere due figure distinte. Funziona un po' come nel giornalismo, no? C'è il direttore responsabile e il, insomma, l'editore. Non sempre corrispondono, anzi, non mai corrispondono alla stessa figura, perché devono essere due cose distinte. L'editore, diciamo, è quello che ho considerato il datore di lavoro, mentre il direttore responsabile risponde poi legalmente di quello che no, può essere un reato commesso mezzo stampa. Quindi è la stessa cosa, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza all'interno di un'azienda.
Assolutamente sì, e recentemente ho inviato una circolare ai miei clienti perché ho trovato una sentenza per la quale, tenetevi duro, il datore di lavoro che si fida di Di Domenico, nel momento in cui mi ha nominato responsabile e nel momento in cui ho svolto il mio ruolo, che poi vi dico cosa significa svolgere il ruolo anche di responsabile, sia che sia esterno che sia datore di lavoro, quindi il legale rappresentante, perché è uguale, beh, la sentenza dice il datore di lavoro ha verificato, controllato e testato che Di Domenico è idoneo ed è in grado a poter svolgere questa mansione. È dura questa qui da accettare, perché il datore di lavoro oggi si trova veramente bersagliato da ogni dove, perché dice, ma se io so che Di Domenico ha la partita IVA, è 25 anni sul mercato e fa tutti i suoi bei documenti eccetera, per me è idoneo, l'ho verificato. Però ecco, i giudici alle volte dicono, il datore di lavoro si è posto questa domanda, ecco, sapete anche perché, adesso non guardiamo il fatto specifico, perché giustamente sul mercato, come ci sono tante aziende che nascono e magari non hanno quella preparazione o hanno quella cultura, quello, non so come spiegare, esperienza, magari uno si affida per ovvi motivi anche di convenienza o altro e magari non ha valutato la capacità. È un po' come anche nelle produzioni di beni materiali, cioè è evidente che se io questo braccialetto lo compro in un'azienda che ha un certo tipo brand, che ha esperienza sul mercato da 25 anni, mi può costare un euro. Se viene un'azienda nuova che dice mi voglio mettere sul mercato, mi costa 30 centesimi, io che vado a produrre a 30 centesimi, ho verificato che quell'azienda è in regola e fa tutto come deve fare, come quella che fa da un euro? Ecco, nel momento in cui la risposta è positiva si è a posto, ecco. Però quindi questo, per ragione, dice la giurisprudenza ai giudici, datore di lavoro, dai pure l'incarico anche esterno a un tuo dipendente collaboratore, però verifica che sia capace di farlo, ecco.
Quindi capiamoci anche, il datore di lavoro non può delegare le sue responsabilità, in un certo senso.
Caro Luca, hai aperto un'altra portone che fa molti spifferi. Perché in verità addirittura prima del decreto 81, che è del 2008, in Italia c'è stata legiferata una legge che è la 231 del 2001, dove il legislatore dice, soprattutto dove ci sono i consigli di amministrazione, quindi l'SRL, SPA, le cooperative, e qui io lancio un allarme sulle cooperative, perché la cooperativa è vero che c'è un presidente, ma c'è un consiglio di amministrazione. Bene, se il consiglio di amministrazione non applica questa legge, la 231 del 2001, sulle responsabilità del consiglio di amministrazione, e diciamo è, si dice così, per l'esimenti dalle responsabilità, se succede qualcosa, parlo di sicurezza sul lavoro, è stato legiferato anche per il falso in bilancio, per truffa, per evasione fiscale, tutto quello che è, dice, non è soltanto il datore di lavoro, il legale rappresentante o il presidente del consiglio di amministrazione a risponderne, ma è tutto il consiglio. Tradotto, e rispondo alla tua domanda,
sì.
Se io fossi dentro un consiglio di amministrazione e sono il legale rappresentante o il presidente o il datore di lavoro e voglio non avere responsabilità sulla sicurezza, ho uno strumento che si applica anche con questo modello, si chiama proprio modello di gestione, in cui si decide chi fa chi e che cosa per la sicurezza, sto parlando, perché io posso nominare un'altra figura, che si chiama anche preposto, dove dandogli potere decisionale e finanziario, di fatto il datore di lavoro, il legale rappresentante, diciamolo onestamente, si toglie di ogni responsabilità sulla sicurezza, perché, mica perché sciocco, perché ha trovato una figura alternativa prevista per legge, che deve essere formata, che deve avere le sue autonomie, le sue capacità, la sua operatività, tutto quel che volete, però in questo caso, quindi, non so se ti ho risposto Luca, la risposta è affermativa, si può delegare.
Vista un po' quella che è la figura del datore di lavoro, e poi in realtà mi sa che di cavilli da andare a indagare ce ne sono veramente aiosa, ma però cambiamo un attimo, diciamo, rimaniamo sullo stesso tema, sì. Parliamo di quello che è appunto la valutazione dei rischi aziendali per la sicurezza. Cioè, cosa si intende in questo caso?
Allora, mi sono preparato. No, nel senso che la legge è molto chiara. Perché se uno anche avesse tempo e pazienza troverebbe veramente molti spunti, e non è che deve leggere 250 pagine, anche se il testo è anche superiore, perché già nei primi 40 articoli c'è una bella sgrossatura, una bella ossatura. Io vi voglio proprio leggere testualmente l'articolo 28, dove nell'oggetto della valutazione del rischio, comma 1, dice: la valutazione del rischio è anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati chimici, addirittura della logistica, del layout, della si chiama proprio così, c'è scritto, nonché nella sistemazione nei luoghi di lavoro dove riguarda l'attività lavorativa. Non soltanto, guarda sia l'aspetto del singolo lavoratore o di gruppi di lavoratori, nonché, citato testualmente, anche collegati ai rischi relativi allo stress da lavoro correlato, che su questo secondo me varrebbe la pena dedicare una puntata, e sarebbe bellissimo se insieme a me ci fosse un ispettore dell'ASUR,
e possiamo organizzarla, perché
si
no?
Può provare, infatti, perché comunque l'ASUR, l'area vasta numero uno di Pesaro, e chiaramente su un progetto regionale, ha puntato molto su questo aspetto, lo stress da lavoro correlato, che dal punto di vista operativo, applicativo per l'azienda è devastante, e un po' l'ente pubblico non se ne rende conto, okay? Ma che sugli effetti, sulla positività e su quello che può essere la ricaduta positiva sia sulla persona che può migliorare la sua attività e sull'azienda, non è percepita, e invece è molto, per me, positiva. Quindi è che come tutti, corriamo appuntamenti, scadenze, priorità, il cliente che ti chiede la roba per ieri, cioè, via dicendo, e viceversa. Però ecco questo aspetto, quindi quando si parla di oggetto della valutazione del rischio, la legge lo specifica veramente molto bene. Addirittura dice, il datore di lavoro deve anche dare l'indicazione, perché è un documento poi scritto, sulle misure di prevenzione che vuole adottare per prevenire o migliorare, ok? E addirittura, e su questo anche qui alle volte siamo un po' carenti, soprattutto nelle piccole, piccolissime aziende, mentre le aziende più strutturate, che magari hanno anche un sistema di qualità ISO 9000 o ISO 14000 o altri sistemi di qualità, perché sono previste, l'individuazione di procedure tecnico-operative che siano pratiche per l'attività da svolgere, ma anche incentrate sull'aspetto della sicurezza. Cioè io posso trovare una procedura per impilare un magazzino di prodotti e insieme alla procedura di immagazzinamento applicare quelle di sicurezza, che può essere usiamo le scarpe antinfortunistiche, mettiamo l'elmetto se alziamo sopra la testa, e usiamo i guanti se movimentiamo, cioè, e anche altri aspetti che adesso non voglio banalizzare, ecco, per dire, quindi diciamo è ben incentrata. Poi dal punto di vista tecnico, Luca, c'è un mare magnum sulla valutazione del rischio.
Certo, ad esempio ti chiedo un elenco degli aspetti da valutare, la risposta non dico che è tutto, ma bisogna valutare tantissimi aspetti, perché poi no, da quello tecnico, come dicevi tu, a quello che può essere anche a livello di stress del lavoro, appunto, è comunque un'esposizione al rischio.
Sì. Ma guarda, io questo qui è un elenco non esaustivo di una specie di check, chiamiamola così, e che io applico nell'azienda perché per non dimenticare, perché magari anche per una questione di abitudine, uno certi aspetti li dà per scontati e scontati non sono. Faccio un esempio pratico, il primo punto è, sono stati valutati lavori in locali sotterranei? Dice, chi ce l'ha? Sì, chi non ce l'ha no. Beh, ve ne dico una. Studio di un commercialista. Secondo voi un commercialista può avere dei lavori sotterranei?
Viene da dire di no, ma...
Ma? Non so perché, non so per come, vado a fare il mio sopralluogo, faccio la mia checklist, qua e là. È stata una casualità per la quale una sua impiegata aveva i faldoni raccoglitori dei clienti che doveva mettere in archivio e le chiedo, scusa, dove vai con questi faldoni? Perché? Perché tra i fattori di valutazione del rischio c'è anche la movimentazione manuale dei carichi, che la movimentazione manuale dei carichi è comunque che un faldone da 5 kg, un raccoglitore o più raccoglitore, piuttosto che le risme della carta, sono più di 5 kg. Vabbè. Ah no, li porti in archivio. Ti seguo. Esce dal locale. Entra in un'altra stanza, anzi diciamo che era proprio un caseggiato esterno, e va nello scantinato. Cioè l'archivio era dentro una casa, dentro un'abitazione, non era l'abitazione, era d'uso ufficio, però era strutturato, dove di sotto c'era lo scantinato e giustamente per il suo conto dice per me va bene come archivio, ma lo scantinato non è alto 2,40 m, non ha un'agibilità o un'abitabilità come luogo di lavoro, anche se lì non è che ci stanza qualcuno, ok? Ma lo scantinato non ha uscite di emergenza o di sicurezza. Uno scantinato ha soltanto una rampa di scale che va in giù e in su. Se succede qualcosa, ecco, allora bisogna valutare anche quell'aspetto lì, per esempio, no? Oppure valutare luoghi all'aperto. Uno dice, vabbè, se uno ha la fabbrica dove c'è il capannone o l'officina meccanica che dice no, non ha il lavoro all'aperto, dipende, perché se come in questo caso qua il commercialista oltre allo studio aveva la casa dell'archivio, passava in un giardino, nel giardino ci sono le macchine, le automobili, perché parcheggiano, che entrano, che escono i clienti, quindi un fattore di rischio è anche il luogo all'aperto. È evidente che un giardiniere, il luogo all'aperto è per antonomasia il suo luogo di lavoro, dove bisogna valutare i fattori di rischio.
Il suo habitat.
Il suo habitat proprio. E per esempio, vi dico una sciocchezza, quando ci sono stati quei grossi temporali nel luglio-agosto dell'anno scorso a Pesaro, e niente, sono caduti degli alberi, si sono dovuti intervenire su delle manutenzioni eccetera. Un giardiniere non è il problema soltanto che deve tagliare il ramo, che gli casca il ramo in testa o che deve stare sul cestello eccetera. Se c'è una linea elettrica, un cavo elettrico in prossimità del suo cestello piuttosto che dell'albero, bisogna valutare che quello è un fattore di rischio e come devo intervenire per prevenire eventualmente un'elettrocuzione, un campo elettromagnetico, piuttosto che mentre faccio il lavoro lo trancio. Cioè, sembra una sciocchezza, che non è così semplice e non è neanche così scontato che anche a noi tecnici prima di tutto ce lo dicano e soprattutto che ci facciano vedere tutto. È un problema. Questo è un altro esempio, sono solo andando al secondo, Bisogna valutare gli spazi di lavoro. Diciamo, ma come gli spazi di lavoro? È normale che uno deve avere una... per esempio, io oggi sono seduto qui in questa bellissima scrivania, una bellissima sedia a norma, ho controllato che fosse a norma, è andata bene, non è stata preparata, se non dicevo che non era a norma, ma perché ho uno spazio di lavoro, come si dice, ergonomico, posso gestire bene le mie posizioni, le mie attrezzature, le mie cose, eccetera. Quando tu vai in alcuni ambienti di lavoro in cui c'è una densità di persone, sia in termini di numero di persone che di attrezzature, materiali da lavoro, gli scarti di lavorazione, eccetera, allora quello è un fattore di rischio. Posso scivolare sui rifiuti, posso scivolare sulla polvere, posso inciampare sui cestoni, sui carrelli, sulle materiali. È un casino, se ci pensiamo bene, no? Non solo valutare le superfici, bisogna valutare se il tipo di lavorazione può causare punture, tagli, abrasioni, le cadute dall'alto, le scaffalature. Io un giorno vado da un cliente e con meraviglia vedo che c'era un cartello dove c'era scritto vietato arrampicarsi, e c'è proprio l'omino che si arrampica, vietato. Ho detto, ma a prescindere che mi sta bene che ci sia, ma dove sta il luogo che uno si arrampica su una scaffalatura? C'è chi si arrampica sulle scaffalature. E dice, io comunque ho fatto la procedura di divieto, però siccome la legge obbliga al datore di lavoro di indicare attraverso la cartellonistica i fattori di pericolo, gli obblighi e i divieto, a quel punto, giustamente, il datore di lavoro ha messo anche il cartello, perché a scanso di equivoci non puoi dire ah non lo sapevo, ah non te l'avevo detto, ecco, per dire. Quindi non so, Luca, vuoi che continui?
Ma o sono un po' prolisso? Qualche altro esempio possiamo farlo, perché insomma sono aspetti da non sottovalutare. Soprattutto è bene far passare anche il messaggio che possono sembrare delle scocciature, ma sono fondamentali, no? Come hai detto tu all'inizio, costa poi anche di più, anzi è più una bega proprio sia a livello oneroso di denaro, ma anche di impegno, curare che prevenire.
Sì, sì, quella pubblicità dei dentifrici con la mela verde che no, non ricordo ormai di sì, 30 sì. Anni, sono, no, 50 anni, oltre 50, però è una frase emblematica che si può applicare dappertutto. Sì, perché ve ne dico una che un po' stride, così almeno per farvi capire che alle volte però si passa anche a un eccesso. Io, quando faccio una valutazione del rischio della mia azienda, devo valutare anche un eventuale gestante, la gestazione, una donna incinta, fino a che ancora sono donne, solo donne. Tradotto, una volta mi è capitato con un ispettore che molto carinamente mi ha detto, guarda Di Domenico, mi puoi integrare la valutazione del rischio con la gestante? Io faccio, ma sì, sì, te lo faccio, ma sono solo uomini. Beh, dice, ma se domani potesse essere assunto una donna? E io ho detto, sì, per carità, non sono un sessista, ma in una ditta edile come muratore, se c'è anche in questo momento in diretta qualcuno che fa muratore che è donna, a parte che gli farei tanto di cappello, non mi è mai capitato. Tradotto, è evidente che l'attività di muratore per una gestante è incompatibile, e quindi io nella valutazione del rischio devo scrivere che è incompatibile per le ragioni e che quindi va in maternità anche anticipata, ok, e poi anche posticipata dopo il parto per l'allattamento. Ma mi fa pensare il fatto che dici, ma al limite se mi capitasse che ho una donna che vuole fare il muratore, integrerò la valutazione del rischio? No, bisogna comunque farlo prima. E così con i minori, cioè se io ho un minore, anche il minore ha una valutazione del rischio specifica. E io dico, ma io non assumo minori, non importa, tanto falla. Cioè, ecco, questo per me, però vedete, dopo, io sono un praticone, cioè nel senso, a me pane pane, vino al vino, bisogna andare boom, a puntare dove l'obiettivo. Se arriva mio nipote che mi chiede di fare un'esperienza nella mia azienda, vorrà dire che chiamerò il mio tecnico, il mio consulente, la mia associazione di categoria, chi è, e dice, io assumo un minore, devo fare qualcosa per la sicurezza? Sì, ok, dai, faccia, cioè, ma non che tu mi vieni a opinare un manuale, un documento, perché manca, che io non ho la situazione. Però, come dice, la legge non ammette ignoranza, giustamente gli organi di vigilanza dicono, noi dobbiamo svolgere il nostro compito, lo diciamo, ecco. Finché così mi va bene, se dovesse nascere una sanzione, qui lo dico, ricorrerei, perché si accetta tutto, però non passivamente, no? Bisogna pagare quello che è giusto. Quindi, per dire, tra altre cose importanti da valutare, l'aspetto elettrico, se ci sono delle radiazioni, le esplosioni. Esplosioni intese proprio anche come presenza di materiale esplodente o anche infiammabile esplosivo, cioè non è detto che l'infiammabile sia esplosivo, ecco, per dire. E, ma anche le cose più vecchie che nacquero già nel 91, i rumori, le vibrazioni, il rischio biologico. E oggi si punta molto anche sulla movimentazione manuale dei carichi, ma anche la ripetitività. Perché addirittura è quasi considerato un lavoro ripetitivo anche il fatto di cucire con la macchina da cucire, diventa un movimento ripetitivo, la postura, quindi congrua, non congrua. Ecco, ci sono un sacco di sfaccettature che alle volte è anche stimolante per cercare di vedere come migliorare, eccetera. Alle volte, lo ammetto, anche all'interno dell'azienda, e sono complicate, perché se io ho un banco da taglio e ho una tagliarina e la tagliarina si appoggia sul tavolo e taglio, e non è che posso andare a cercare, posso mettere su un tavolo automatico, un tavolo elettronico, per carità, però dopo bisogna sempre valutare costi e benefici, e soprattutto se io ho tre persone che mi tagliano con un banco da taglio, ne lavora una. Quindi non voglio dire che adesso dobbiamo guardare anche al fatto occupazionale, però ci sta, quindi bisogna anche supportare le aziende che ancora credono nell'investire sul personale umano e che quindi vogliono continuare a lavorare in quel modo, perché magari anche hanno certe lavorazioni particolari, cose che magari se io devo, per motivi di, dico così, per motivi di sicurezza, devo eliminare i miei operai per metterci una macchina, sì, ci sta sulla... No, questione di innovazione, tecnologia, eccetera, però si può trovare anche un'altra soluzione. Ecco.
Oltretutto a sottolineare il fatto che la prevenzione è meglio della cura, anche il fatto che uno può dire quante robe ci sono, però sono tutte quante frutto, penso, di cose che sono accadute e si vuole evitare che succedano. Uno dice magari valuti il rumore, valuti le vibrazioni, possono sembrare, però magari ci sono stati dei casi in passato per il quale si è aggiunta questo aspetto, insomma, da non trascurare. Voglio passare a un esempio pratico, no, di applicazione, no, della valutazione del rischio e della sicurezza. Per esempio, un'azienda nuova, no, che parte, quindi dovrebbe essere tutto a norma, tutto in regola, tutto nuovo, e deve fare la valutazione, e se va tutto bene, cosa si valuta?
Sì. La domanda è tendenziosa, nel senso che effettivamente... Capannone nuovo o locale nuovo, impianto elettrico nuovo, impianto di luce nuovo, impianto di finestrature nuove, bagni nuovi, spogliatoi nuovi, macchine nuove, marchio CE, messa a terra, dice che cacchio devo valutare? Si valuta, nel senso che la fluttuazione del rischio è una fotografia dell'azienda e si fa a oggi. Si fotografa tutti i fattori di rischio, tutto va bene, magari come dal punto di vista di quantitativo, perché la valutazione del rischio, poi se un giorno vogliamo ve la spiego, ha una matrice di valutazione che va da 1 a 16 oppure altre sfaccettature, ma come dire, 1 è un'azienda poco a rischio, 16 è meglio che non entri neanche perché sei già morto. Se hai un fattore di rischio 16
è una catastrofe
totale, per dire. Però è così, Luca, perché l'impalcatura, io lo chiamo l'impianto di un documento di valutazione del rischio con la sua relazione, e intanto inquadra l'azienda, la descrive, elenca i fattori interni, anche il personale, le mansioni, i macchinari, eccetera, e anche se la valutazione è bassa, io devo fare, chiamiamolo così, un piano di miglioramento, non migliori niente, di mantenimento. Nel senso che dici, il mio pavimento oggi come il vostro qui è perfetto, ok? Deve rimanere tale, ma se io a forza di entrare e uscire col muletto comincio ad avere un buco e dal buco comincia a diventare una buca più profonda, più larga, dove uno può anche scivolare, eccetera, alt, qualcuno si deve fermare, segnalare quella buca, il responsabile, e indicare quanto tempo la devo sanare e nello stesso tempo informare il mio personale che quel fattore di rischio può creare un problema. Ecco, quindi la risposta è che deve fare tutto e impiantare, tenerlo monitorato, sicuramente uno nuovo è più agevolato da questo punto di vista, inquadrare tutti i fattori aziendali che dicevamo prima. Tra l'altro, non l'ho detto, tutti questi fattori di rischio poi devono essere dati insieme al datore di lavoro e al medico, perché io faccio la valutazione del rumore, ma se supero gli 85 decibel medi, più o meno, se lo semplifico,
sì, certo.
Il problema è non solo che devo tenere le cuffie, ok, ma che il medico faccia la visita audiometrica. Ma se io non supero gli 85 decibel, magari sono 83 e mezzo, nel protocollo sanitario si può mettere l'audiometria, ma almeno non è obbligatoria. Capito cosa vuol dire?
Cioè,
perché comunque il valutare i rischi significa anche, ecco, mettiamo un'azienda nuova,
okay,
come hai detto tu, che però ha macchina norma, eccetera, però l'attività crea un rumore, una rumorosità che alle volte è anche ridondante rispetto all'ambiente, no? Rispetto alla cubatura, eccetera, e si evidenziasse che magari sono sotto gli 85, eccetera, ma che comunque crea un rumore di fondo che 8 ore al giorno ti ronzola per l'orecchio. Allora, già a metterci dei tappi o delle cuffie, dopo in base al tipo di rumore, cioè, e segnalarlo al medico, il medico insieme al datore di lavoro, responsabile della sicurezza, visto che il medico è comunque, deve firmarlo, dice, io voglio, nella mia sorveglianza sanitaria, voglio fare l'audiometria, e si fa, cioè perché si concorda, eccetera. Perché in questo modo qui io vedo, quando assumo il lavoratore, faccio la visita preventiva e dico a che punto sei oggi. Te la faccio fra un anno e vedo che punto sei fra un anno, 2, 3, considerando che dobbiamo lavorare una vita, quindi, e tengo monitorato questo percorso. Una domanda potrebbe essere, ma se peggiora, sia dal punto di vista del medico, del paziente o dell'aziendale, allora la legge obbliga il datore di lavoro di attivare strumenti e azioni comunque a mitigare il fattore di rischio. Cioè, se mi aumenta il rumore, io ho due scelte: o cambio macchinario perché ce l'ho più moderno e meno rumoroso, oppure faccio dei sistemi di coibentazione, di isolamento, cioè, capito? Cioè, ecco, questa è l'implementazione ed è il modo in cui un'azienda può tenere sotto controllo la sua sicurezza e migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza dei propri lavoratori, ma anche dei datori di lavoro che ci lavorano. Quindi non è da sottovalutare.
Domanda che mi è venuta in mente con questo esempio, no, del rumore, che possono essere, no, messi a disposizione cuffie, eccetera. Qui fino a che punto arriva la responsabilità del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza, nel senso, se io sono un operaio, lavoro in una fabbrica e c'è un rumore tale per il quale io devo utilizzare le cuffie, ma non le utilizzo e mi viene procurato un danno, qual è, di chi è la responsabilità? Come si valuta la responsabilità?
Questa non l'abbiamo concordata.
No, questa è una domanda insidiosa, ma mi è venuta in mente.
Questo è una cosa che qui voglio parlare negli occhi a tutti i nostri lavoratori che ci seguono, magari che in questo momento non sono in attività lavorativa. Ora, qui c'è un doppio problema. Uno, che come quando io prendo la mia auto mobile, esco dal parcheggio e devo avere già la cintura di sicurezza, se mi ferma la polizia che non ce l'ho mi fa la multa, giusto? Se io uso il muletto senza cintura di sicurezza ho la multa. La differenza è che nell'automobile c'è il codice della strada, invece nella sicurezza sul lavoro va da 50 a 200 euro. Quindi 200 euro per non aver usato è pesante. Oh. Non le metto, questo mi fa brutto dirlo, però è sempre colpa del datore di lavoro. Perché la legge obbliga, c'è qui tra i miei fogli che ho portato, l'obbligo da parte del datore di lavoro di controllare che i miei lavoratori comunque seguano gli obblighi e anche le disposizioni aziendali.
Quindi una sorta di sorveglianza
della sicurezza. Però veramente ormai sono 26 anni che seguo questa cosa qua, cioè non puoi stare neanche col fucile spianato. Addirittura c'è stato un momento in cui si erano messe le telecamere, che sono vietate, o meglio, ci si possono mettere telecamere se autorizzate, bla bla bla, bla. Però perché dice io non posso. Allora il concetto è che quando io, datore di lavoro, dovessi incontrare un mio lavoratore che lo vedo senza cintura di sicurezza, senza elmetto, senza occhiali, senza maschera, senza guanti, senza scarpe, senza tuta, senza cavolo che deve avere, verbalmente minimo, dire ascolta Ciccio, io devo farti un verbale scritto, ma non è perché sono cattivo, è perché ti voglio, a te non si succede niente, ma almeno io posso dimostrare al giudice un giorno che domani ho gli ordini di vigilanza che ho esercitato il mio dovere di controllo. Quindi ecco Luca, io penso di averti risposto, però questa è una cosa molto molto difficile da applicare in azienda, anche perché parliamoci chiaro, amici che ci seguite, veramente oggi c'è una difficoltà a trovare la giusta sintonia e armonia tra le figure datoriali dell'azienda e le rappresentanze lavorative e i lavoratori all'interno. Quindi è una fase storica, non lo so, comunque occorrerebbe ricongiungere, no, il fine comune, cioè il lavoratore deve lavorare eccetera per, no, per lo stipendio, per una propria realizzazione, la famiglia, quello che è, il datore di lavoro deve perseguire i propri obiettivi, ma anche per un semplice motivo, perché se non li perseguo domani chiudo l'azienda oppure non vado avanti, quindi ci rimettiamo tutti in questa logica, tutti e due devono fare la loro parte. Ecco, questo qui ho trovato delle difficoltà nelle aziende. Io seguo prevalentemente piccole, piccolissime aziende, devo essere sincero, sono contento perché è anche una dinamica più diretta, più umana, eccetera. Probabilmente le grandi aziende hanno attivato dei meccanismi forse più di verifiche, di controllo, anche di qualità, che magari le garantisce meglio, però parliamoci chiaro, il tessuto economico, soprattutto locale, è basato sulla piccola e la piccolissima impresa, e su quello lì per me bisognerebbe lavorarci un po'.
Torniamo a parlare di sicurezza, tempistiche, o meglio, ogni quanto devo fare il controllo? E altra domanda, se c'è una scadenza, diciamo, programmata, per esempio il cambio di location da parte dell'azienda incide sul periodo? Faccio un'ulteriore aggiunta di specificazione: io ho fatto il controllo l'altro ieri, all'indomani io vado a cambiare la location, devo rifarla di nuovo?
Allora, la legge dice il documento di valutazione del rischio va aggiornato, rinnovato se c'è una variazione aziendale, cioè dopo c'è che se sono un'azienda rumorosa allora posso stabilire che magari ogni 3 anni rifaccio la valutazione per vedere se non è peggiorato la situazione, cioè dopo ci sono delle, però la legge dice se non cambia nulla tu stai sereno. Nel momento in cui cambi location, a maggior ragione perché cambia l'ambiente di lavoro, anche se magari uno dice, ma guarda che il capannone di un'arcata di 1000 metri è uguale all'altro capannone di 1000 metri, non importa. Addirittura bisognerebbe fare anche tutte le analisi strumentali, perché alle volte cambia proprio anche la posizione dei muri, l'aspetto delle vibrazioni, dei rumori, eccetera. Quindi bisogna rifarlo. E cambio macchinari, cambio layout, e cambio anche, non mi menate, anche se cambio dei materiali, perché se io lavoro del legno è diverso se lavoro con del finto legno. Se facevo dei lavori con alcuni macchinari con il legno, domani lo faccio con delle plastiche, è diverso. Una troncatrice la usa il falegname come il muratore e come il piastrellista, però sono diversi materiali, quindi in questo caso qui bisogna cambiare, e chiaramente è un costo anche questo per l'azienda.
E se faccio un'operazione di manutenzione che magari avevo già segnalato nel primo controllo, viene considerato comunque come variazione, oppure diciamo fa parte di una cosa che avevo dichiarato?
Anche qui una bella domanda, cioè allora già se io segnalo che devo fare un piano di miglioramento o una programmazione, oltre che a quantificare delle tempistiche serie, cioè non posso dire ho una troncatrice senza la cuffia, la metto a posto fra un anno, no, mi dispiace, te devi farla entro due settimane, il tempo di fare un preventivo e di montarla, per dire, perché sennò prendi per in giro gli organi di controllo. Purtroppo la risposta, Luca, è così. Se io oggi ho detto che questa troncatrice ha un fattore di rischio pari a 6, perché mi posso far male, e io devo puntare a 1/2, nel momento in cui metto la cuffia è diventata di nuovo a norma, devo fare l'aggiornamento. Dopo lì, adesso voglio dire, se, dico un esempio, se un'azienda della nostra zona spende per impiantare un DVR 1000 euro, se deve fare un aggiornamento è chiaro che a buon cuore non gli fai spendere altri 1000 euro, però se devo ristampare, rimodulare, riconsegnare, rifirmare, eccetera, comunque non te lo fa neanche per 100 euro. Ecco, bisogna cercare di trovare un giusto equilibrio, ecco. Però questa eventualità esiste.
Arriviamo alla conclusione di questa puntata del Venerdì della Sicurezza. Hai detto, ti ho fatto delle domande insidiose, ma adesso arriva quella veramente insidiosa, che è tenere in piedi tutto questo sistema di sicurezza. Quanto me costa?
È difficile rispondere a questa domanda. Il concetto è che, ad esempio, impiantarlo è sicuramente più oneroso rispetto poi a mantenerlo, quindi il problema è l'impianto, okay? Io, se devo essere quantificare, l'impianto lo farei incidere sul 2%, 2/3, dopo dipende dal settore, del fatturato. Cioè se io fatturo 100.000 euro, l'impianto mi costa 2.000 euro, 1.500, ok? Se fatturo 1 milione di euro, sicuramente non è 20.000 euro, chiaro, scusatemi, eccetera, perché proporzionalmente,
certo, la proporzione
costa
tra fatturato e...
Però se io fatturo 1 milione di euro, tranne quelle le attività online, perché quelle non c'hanno niente di costo, io parlo di un'attività manufatturiera, eccetera, sicuramente un impianto serio ha bisogno di quei 3-4 mila euro di impianto. Poi il mantenimento, ecco, lì entrano in gioco altri fattori, tipo il numero del personale, perché poi ci sono anche le visite mediche, ok? Quindi in grosso modo io potrei quantificare che mediamente può essere l'1%. Se mi sbaglio possiamo anche fare dei calcoli o delle valutazioni, però almeno un 1% ci vuole. E io alle volte, quando dico con i miei clienti che in fondo l'1% per mantenere uno status non è poi così oneroso, perché se lo spendo vuol dire che ho investito e comunque un ritorno. Se quell'anno ho risparmiato qualcosa e lo posso reinvestire l'anno successivo, sicuramente sono i soldi spesi meglio, quindi a tutti gli effetti. È evidente che oggi uno tende anche a risparmiare giustamente sulla bolletta della luce, sulla bolletta del telefono, quindi vuole risparmiare anche sulla sicurezza, però ecco, io penso che se devo risparmiare fra i due preferirei risparmiare sui mezzi tecnologici rispetto che a quello della sicurezza, quindi più o meno potrebbe essere questo l'ordine di grandezza.
Ok, quindi diciamo se devi dare un consiglio a un'azienda anche a livello proprio di budget da mettere da parte, dici su una base di fatturato un 1-2% è meglio dedicarlo
alla sicurezza.
Bene, siamo al termine di questa puntata del venerdì della sicurezza, abbiamo parlato ovviamente
è
di
volato
sicurezza
il tempo,
sul lavoro, è volato, ma sono passati 45 minuti, non sembra, perché abbiamo detto cose molto interessanti, molto importanti soprattutto.
Qualcuno ha fatto delle domande? No,
non sono,
perché l'altra volta
domande,
c'erano domande.
È stato molto seguito, ma non sono molte domande, vuol dire che sono stati molto bravi, Alessandro.
Grazie.
E abbiamo trattato temi veramente interessanti e importanti, e a maggior ragione per rivedere quello che è stato detto oggi in questa puntata vi invito a rivedere la puntata in video sulla diretta Facebook, che vedrete tra pochissimo, ma poi a breve troverete anche il video e il podcast per riascoltarlo sul sito www.primocomunicazione.it. Alessandro, io ti saluto, non so se l'altra volta avevamo anticipato il tema della prossima puntata. Oggi ce l'hai già in mente?
Ah sì sì, io alla prossima puntata volevo entrare in merito, cosa che in Italia è molto comune, che sul regime sanzionatorio. È un po' antipatico, però alle volte noi tendiamo a adeguarci alle cose quando sappiamo che abbiamo qualcosa di coercitivo che ci spinge ad adeguarci. Il regime sanzionatorio è molto articolato, molto complesso, e quando alle volte lo esplicito dimostro perché vale la pena investire prima, a prescindere dall'aspetto pecuniario, però perché veramente le sanzioni sono poi tutto di carattere penale e le somme sono somme importanti anche per le cose più banali, e quindi alla fine è veramente, se entrasse meglio questo meccanismo, ma non perché uno ha la multa, ma perché dice veramente faccio un investimento, ne beneficerebbero comunque tutti, e quindi anche il sistema. Quindi potrebbe essere, se nel frattempo viene fuori qualcosa di interessante, ritrattiamo, però il regime sanzionatorio può essere utile.
Lo scopriremo allora a marzo, ovviamente di venerdì con il venerdì della sicurezza. Grazie ad Alessandro Di Domenico.
Grazie a voi, grazie Luca, grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito, e se ci sono domande comunque non lesinate a farle, semmai loro me le comunicheranno e poi le tratteremo anche nel prossimo appuntamento.
Assolutamente sì, buon weekend a tutti quanti.
Buon weekend a tutti.